Neanche per me è un piacere e una gioia stare con voi e devo dirvi, sono venuto ieri sera, sono insieme a mia moglie Anna. È un privilegio per me anche questo quando posso viaggiare con lei, perché spesso per ragioni di famiglia viaggio da solitario e lo faccio volentieri, ma non è che mi piace molto, preferisco così. E diciamo che da ieri sera sono passate, sì e no, neanche 24 ore, insomma, alla fine questo è il tempo. E beh, una cosa straordinaria mi accade, mi capita spesso, ma ogni volta la vivo con entusiasmo, con piacere. Mi sento a casa, fratelli. Questa è la cosa che maggiormente caratterizza la nostra gioia, è la gioia di essere in comunione, quindi di vivere serenamente e condividere insieme la parola del Signore, perché poi questo è il tutto per noi, condividerla in maniera che sia questa non il frutto di una tecnica o di una professione acquisita, l'esercizio, se vogliamo, di qualche cosa che scaturisce soltanto dallo studio o dall'incarico che uno ha ricevuto, ma la gioia di condividere proprio la parola di Dio come l'elemento che fa la differenza nella nostra vita e che attraverso lo scambio diventa motivo di edificazione e di crescita per tutti noi. Io questa mattina, ho pensato, ho sentito nel cuore e ho avuto anche, se vogliamo, un po' la conferma dalle cose che diceva poc'anzi il fratello Pippo, di intrattenervi su un argomento che scaturisce dall'Antico Testamento. Noi sappiamo, ovviamente, Antico e Nuovo sono il canone di riferimento della Scrittura, tutto ci parla di quello che poi è il soggetto centrale di questo messaggio, che è il nostro Signore Gesù Cristo, il punto di riferimento. D'altro canto, non facciamo cosa scorretta quando cerchiamo, dalle vicende della storia dell'Antico Testamento di Israele, di trarre degli insegnamenti che ci aiutano a capire meglio quello che è il nostro ruolo e la nostra posizione. Paolo dice ai Colossesi che tutte quelle questioni che riguardavano le feste, i noviluni, le festività particolari, il mangiare dei cibi e rinunciare a questi, diceva, sono tutte cose che in fondo periscono per l'uso e che sono state utilizzate come ombra. Dice, ma il corpo è di Cristo. Tutto quello che è stato scritto nell'antico era relativo, era un'ombra che ci portava piano piano, che ci ha portato piano piano a colui che ha generato questa ombra e che è il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi in ogni parte della scrittura, nelle vicende di uomini che ci hanno preceduto, che hanno fatto questa storia, che hanno vissuto questa storia della rivelazione, noi possiamo trarre insegnamenti importanti da attualizzare nella nostra esperienza di oggi. Considerare qualche cosa dell'antico non è semplicemente un percorso alla ricerca, motivati da una voglia di dietrologia per cercare di riprodurre ciò che in fondo è passato, che non serve, ma raccogliere da quella che è stata la vicenda vissuta dai nostri padri, da coloro che hanno vissuto questa storia, degli insegnamenti che possono essere collocati, applicati, vissuti nella nostra esperienza di oggi. Allora, voglio velocemente intrattenervi su un argomento che riguarda il periodo in cui Israele, chiede un re e un re gli viene dato. E noi sappiamo, conosciamo tutti la storia di Israele, sappiamo, come è scaturita, quali sono stati gli elementi che hanno dato origine a questo popolo, la scelta di Dio, se vogliamo, questa elezione particolare del Signore, questo patto fatto con il padre Abramo, che è padre del popolo ebraico, ma è padre di tutti i credenti, di tutti i fedeli. Noi sappiamo che in qualche modo, spiritualmente parlando, noi siamo figli di Abramo, siamo figli di questa relazione straordinaria e quindi siamo parte di un popolo eccellente, eccezionale, che nell'anticipazione di Israele, dell'Israele popolo storico, in qualche modo acquisiamo le lezioni per capire qual è il nostro privilegio, la nostra posizione, come siamo chiamati oggi a vivere questo rapporto con l'Iddio che vuole relazione con noi, ma non senza regole. Ma d'altro canto non c'è relazione se non ci sono le regole. E indubbiamente le regole presuppongono relazione, le relazioni che funzionano presuppongono le regole, non c'è niente da fare. La parola di Dio ci insegna questo fatto. Quando incontri il Signore, al di là dell'emozione che ti può produrre, poi ci sono dei cambiamenti che se non ci sono è semplicemente stato un fuoco di paglia. Devono esserci perché la Scrittura li prevede anche perché una grande cosa che emerge dalla scrittura è che in Cristo Gesù noi riusciamo a capire proprio come il Signore ha deciso per ciascuno di noi un ruolo e vuole che noi impariamo ad essere quello che Lui ha deciso che noi siamo. Questa è la cosa importante. Guai a pensare di essere qualcosa di diverso. Io credo che ogni giorno ci dovremmo confrontare con il capire qual è la volontà di Dio per noi, ed è chiara nella scrittura, non è che c'è bisogno, sì, per certe cose c'è bisogno di qualche indicazione particolare, ma normalmente Dio, dice l'Apostolo Paolo sottolineando questo fatto, dice che tutto sommato Dio ha deciso di adottarci quali suoi figlioli, noi siamo figlioli di Dio, tutti i giorni dobbiamo riscoprire questo valore, sentirne tutto il peso, tutta la forza, tutto il privilegio, e ovviamente se Dio è nostro Padre, questo ci presuppone una serie di considerazioni intorno ad una relazione che senz'altro non può essere vissuta soltanto emotivamente un giorno alla settimana, deve essere qualcosa che caratterizza la nostra vita a 360 gradi, 24 ore al giorno. Allora Israele ha scelto una cosa importante, rientrava sicuramente nel proponimento di Dio, ma Dio fa in modo che gli uomini facciano la sua esperienza. Saul viene scelto come re di Israele e deve fare il re. Questo è, deve fare il re perché deve esprimere, in quanto Dio appoggia questa iniziativa, anche se Samuele inizialmente è un po' contrario perché vede in questa richiesta il desiderio di in qualche modo equiparare gli altri paesi, gli altri popoli, ma il Signore gli fa capire che la strada è quella e che lui benedirà questa strada e questa scelta, purché, come aveva detto nel Deuteronomio, ma nell'Esodo anche in modo particolare, il popolo, i credenti, coloro che fanno parte, quelli che sono ovviamente in posizioni speciali o quelli che sono in posizioni anche normali della vita, si attenessero alle regole, ai comandamenti, agli insegnamenti che il Signore ha dato. Ovviamente Saul vive un momento trionfante della sua elezione, della sua scelta. Abbiamo visto che Saul però in qualche maniera cade in un laccio di orgoglio che gli fa vivere un'esperienza che vuole essere diversa da quella che il Signore l'ha chiamato ad essere. Lui non vuole essere solo re, vuole essere anche sacerdote. Quindi pensa di poter gestire la vita da solo e di poter pensare e pensa che Dio in qualche modo possa essere a sua disposizione. Nasce questo contrasto e ovviamente Saul sarà in qualche modo tolto, gli sarà tolto il regno, sarà in qualche modo sostituito, c'è un altro uomo che verrà dopo di lui, che Dio ha, sul quale ha messo gli occhi, che lo sta preparando, questo sarà Davide, ma prima di arrivare a questo succede questa storia, una storia che ci fa vedere veramente che non bastano le emozioni e non bastano neanche le regole vissute in qualche maniera nel rispetto di certe istruzioni, pensando che sia una sorta di alchimia. Noi qualche volta pensiamo che il rapporto con Dio sia una sorta di alchimia magico-sacrale che ci consenta, seguendo determinati percorsi, oggi le nostre biblioteche sono piene di questi libri, vuoi avere un risveglio, 7 passi per avere la guarigione, 50 passi per avere un risveglio, ecco come si potrà ottenere il risveglio, però stiamo dormendo comunque, insomma tutti hanno la formula, pensano di avere. La relazione cristiana non è sicuramente fatta di formule, anche se queste formule scaturiscono da affermazioni precise, da istruzioni che Dio ci dà. E la cosa essenziale di tutta questa storia, senza dilungarmi molto, è questa, che ad un certo momento Samuele deve affrontare il re, gli deve dire quello che ha deciso Dio per lui, cioè di destituirlo da questa posizione, e gli farà in un momento particolare, che non è la prima volta, ormai già altre volte aveva mancato nei confronti del suo ruolo, gli dirà: vedi Saul, l'ubbidienza è meglio del sacrificio e dare ascolto o ascoltare attentamente è meglio del grasso di montoni. Questo è l'elemento importante. E io voglio intrattenervi stamattina su questo valore dell'ubbidienza. Che cos'è l'ubbidienza? Come si esprime? Perché è quello che conta. Vale più del sacrificio, vale più di mille cose che noi possiamo fare, di mille spettacoli nei quali possiamo dire che Dio era là o che Dio si stava manifestando. Vale più di tutto questo l'ubbidienza, perché la nostra relazione con Dio chiede come regola questo fatto. Dio vuole essere ascoltato e ubbidito, questa è la cosa importante. Infatti il primo elemento, ci sono quattro elementi importanti che consideriamo stamattina, il primo elemento per poter entrare nell'area dell'ubbidienza è quello di ascoltare Dio. Perché è Dio che ci chiede ubbidienza, è Dio che chiede intimità con noi, ed è Dio che in qualche maniera ci dà le dritte, le istruzioni, quelle che sono le informazioni, dirà nel Salmo 32, io ti ammaestrerò. È il Signore che si prende la briga di volerci ammaestrare, ma non tanto per esprimere un'autorità, ha il potere di farlo, e Dio non si può discutere con Lui, una sorta di sovranità schiacciante nei nostri confronti, ma proprio per permetterci di poter in qualche modo evolvere la nostra vita, crescere, emanciparla, farla diventare l'espressione della gloria per la quale Dio ci ha creati. È Dio che si occupa di noi proprio perché fin dal principio, dice la parola del Signore, che siamo stati fatti in modo stupendo e meraviglioso, questo è il fatto, e siamo l'espressione nell'immagine e somiglianza sua della sua gloria. Il Dio che vuole relazione con noi stabilisce delle regole perché tutto quello che Lui ha stabilito possa diventare patrimonio della nostra esperienza. Quando noi siamo felici, il primo ad esserlo è Lui, questo ci dice. E infatti nelle varie esortazioni che il Deuteronomio ci porta intorno a questo fatto, il famoso Shema Israele, ascolta Israele, è vero, io sono Dio, l'unico Dio, non ce n'è un altro, e se tu metterai in pratica le cose che io ti dico, c'è questa affermazione straordinaria che tutti vogliamo, nessuno di noi, nessuno è escluso, anche quelli che sono fuori da questo locale di culto, anche quelli che in fondo ancora non hanno proprio un'esperienza particolare, vanno cercando quello che in fondo è il nostro bene massimo, la nostra felicità. Affinché tu sii felice, i tuoi giorni siano prolungati, nel paese che tu vai ad occupare vi possa essere, come dire, per te il meglio e il massimo. Il meglio e il massimo te lo garantisco io, dice il Signore. Questo è in fondo, in sintesi, l'insegnamento che ci vuole. Ascolta Israele, io sono Dio, l'unico Dio. Allora ascoltare Dio è un elemento importante, fondamentale. Se vogliamo ubbidire a Dio, non possiamo perdere di vista il fatto che per potergli ubbidire bisogna che in qualche modo gli ordini che Dio vuole che siano obbediti siano ascoltati, non c'è niente da fare. E allora dobbiamo ascoltarlo, non dobbiamo pensare a Dio soltanto quando le cose vanno male, quando le cose non funzionano. Spesso noi ci rivolgiamo al Signore in maniera, è vero, anche alle volte esagerata, forte, ansiosa, con gridi, con urla, con tutto quello, quando certe cose non vanno bene, senza renderci conto che se certe cose non vanno bene molte volte perché abbiamo preso delle strade sbagliate, non ci siamo attenuti ai suoi comandamenti, ai suoi insegnamenti. Quando noi viviamo delle condizioni, per esempio alle volte anche di malattia, la malattia è un fatto comune, non è che ci succede, ci accade, ma molte persone sono malate perché hanno esercitato male le funzioni del loro corpo. Diceva una volta un maestro di pastorale che io ho avuto il privilegio e lo considero ancora un maestro sotto questo profilo, quando qualcuno mi chiama, è vero, a pregare per lui, e io vado, e la parola del Signore ci dice che se c'è qualcuno infermo chiami gli anziani e vanno a pregare, però dice non mi limito ad esercitare un'autorità che mi viene data per invocare la guarigione sul malato, mi rendo conto perché è malato, può essere sicuramente, se vado da uno che soffre di male di fegato e sicuramente gli chiedo prima di pregare che butti via la bottiglia dell'alcol e non c'è niente da fare. Molte volte noi abbiamo degli atteggiamenti che ci fanno soffrire e la sofferenza qualche volta la mettiamo davanti al Signore credendo che, chiedendo a Dio che intervenga nella nostra sofferenza, ma siamo piuttosto resti a rispettare determinate regole che non sono per fare un favore a Dio, sono nell'ascolto di Dio un bene che produce effetti positivi nella nostra esperienza e nella nostra vita. Ascolta Israele, questo è il comandamento. Se noi vogliamo ubbidire non possiamo prescindere dall'ascolto. e l'ascolto del Signore si ha, fratelli cari, sì, con quello che oggi può succedere. Io predico la parola, cerco di annunciarvi correttamente questo messaggio, il vostro pastore che vi conduce, i fratelli che possono venire, delle intuizioni spirituali che il Signore ci può dare. Alle volte ci può essere qualche profeta in mezzo a noi che annuncia da parte di Dio qualche messaggio particolare, sicuramente, ma il luogo per eccellenza dove Dio sceglie, ha determinato di incontrare il suo popolo per dargli l'istruzione necessaria perché possa capire, crescere nelle sue vie, perché possa vivere felice, perché possa godere di un bene che Dio ha stabilito per noi prima ancora che il mondo fosse. Noi siamo stati benedetti da Dio prima che il mondo fosse. Questa è una decisione di Dio per noi. Ecco, fratelli cari, il luogo per eccellenza che Dio ci chiede e per poterlo incontrare è la sua parola. Non farai come fanno gli altri, mi incontrerai, dirà il Signore ad Israele, quando entrerai nella terra che Dio ti ho promesso, non farai come fanno gli altri popoli, ma tu mi incontrerai nel luogo che io ho stabilito di incontrarti. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento era il tabernacolo, qui potremmo parlare una settimana sul tabernacolo per capire quanto è vero in questo espresso l'incarnazione, il Signore Gesù Cristo, la sua parola, il valore dell'Antico e Nuovo Testamento, tutto quello che la rivelazione sintetizzata in un fatto importante. Per Israele quello era un punto, per noi, fratelli cari, Israele spirituale, perché noi viviamo e siamo popolo del Signore, siamo figli di Abramo sotto questo profilo, per la parola di Dio, il luogo dove Dio gradisce incontrarci nella sua parola. Dalla Genesi all'Apocalisse, fratelli cari, questo libro non è un libro che tu lo leggi una volta e poi hai finito, non è che lo leggi due volte e poi hai finito, questo è un libro straordinario, pur scritto con storie antiche, con storie che possono essere degli anacronismi per i nostri giorni, sicuramente costumi che noi non vorremmo neanche accarezzare sotto certi profili, pure questo è il libro che Dio ha scelto per rivelare la sua istruzione, i suoi comandamenti, i suoi insegnamenti, ma non solo. È il libro nel quale quando tu apri la scrittura è come se ti si apre una finestra, è vero, attraverso la quale non solo puoi vedere Dio, ma lo puoi realizzare, incontrarlo, perché è nella sua parola che Dio si rivela e che ci rivela quella che è la sua volontà. Quando siamo stati in Sudafrica con mia moglie abbiamo fatto un giro, eravamo a una conferenza, siamo stati in un posto che la chiamano la finestra di Dio, e è un posto altissimo, straordinariamente bello, perché quasi si vede quasi tutto il Sudafrica quando non ci sono le nuvole. E gli hanno dato questo nome perché sicuramente lo spettacolo è straordinario. Bene, fratelli cari, questa è la vera finestra di Dio, ma non solo, è la porta del Signore. La scrittura è la porta per la quale noi possiamo entrare nelle sue stanze, avere relazione con Lui, ascoltare quello che Lui ha da dirci, perché la nostra vita vissuta nei ruoli che Dio ci ha chiamato a vivere e ad essere, possa trovare la massima della espressione. Una massima espressione è nella volontà di Dio se noi ascoltiamo il Signore, se noi sappiamo avvicinarci a Lui quotidianamente attraverso anche l'emozione che dà la Scrittura. Ma mai l'emozione è garanzia senza la scrittura dell'incontro e del contatto con Dio. La scrittura deve essere sempre alla base, il fondamento sul quale si edifica la nostra relazione con Lui. E questo ci insegna un passaggio interessante. Noi spesso si parla di preghiera, stamattina abbiamo pregato, abbiamo invocato la benedizione su questa parola, su questo culto, su questi incontri, ma credo molti di voi, tutti di voi stamattina quando vi siete svegliati avete pensato al Signore. Avete detto grazie Signore che mi sono svegliato, grazie che ho dormito bene questa notte, grazie di tante cose. Noi in qualche maniera privatamente poi anche collettivamente noi esprimiamo un disegno di Dio formidabile sotto questo profilo, è quello che Dio chiede che noi lo ascoltiamo proprio per intraprendere con noi una relazione che è fatta di parole, parole che noi possiamo pronunciare nella misura in cui noi le ascoltiamo. La preghiera vera non è quella fatta alle volte con dei rituali che pensiamo, presumiamo di poter sconvolgere la volontà di Dio a nostro favore. La volontà di Dio è già determinata a nostro favore, credetemi, io sono profondamente convinto di questo fatto. Dio ha già determinato tutto il bene possibile e immaginabile per ciascuno di noi, siamo l'espressione della sua gloria e quello che desidera il Signore è di poter avviare un dialogo e una relazione con noi. Io posso parlare con Dio nella misura in cui lo ascolto, perché ascoltandolo imparo il suo linguaggio, conosco la sua volontà, ascoltandolo io capisco che cos'è bene e che cos'è male, ascoltando il Signore io riesco ad intraprendere un sentiero da percorrere nel quale è garantita la mia felicità, perché Dio è il garante della felicità a cui io sono chiamato. E allora la preghiera in fondo diventa questa straordinaria relazione. L'Apostolo Paolo dice: dobbiamo pregare sempre. E noi abbiamo un concetto della preghiera che ogni tanto ci viene la voglia di fare qualche veglia di preghiera, perché siccome preghiamo poco e dobbiamo fare qualche veglia, dobbiamo pregare di più, dobbiamo in fondo avere delle catene di preghiera. Sono tutte cose interessanti. È interessante stare una nottata in preghiera tutti insieme, è interessante fare settimane di preghiera. Io non è che sono contrario a questo fatto, ma l'Apostolo Paolo, quando dice che dobbiamo pregare sempre, dice qualcosa di più, perché altrimenti noi entriamo in crisi. Se io non posso stare sempre al culto, se non posso stare sempre chiuso nella mia cameretta, se io non posso stare sempre in qualche maniera in qualche particolare incontro nel quale si dice che noi stiamo pregando il Signore, mi sento in difetto, perché Paolo dice che dobbiamo pregare sempre. Se io non prego sempre, faccio qualche cosa che sicuramente è contraria alla volontà di Dio, una volontà valida, utile per noi. Allora la preghiera, al di là delle cose che abbiamo detto che sono utili, è qualcosa che noi possiamo vivere sempre, perché noi siamo chiamati ad avere questa relazione con il Signore sempre, quando ci alziamo, quando ci corichiamo, quando andiamo al lavoro, quando viviamo le nostre relazioni con gli altri, quando abbiamo in qualche maniera tutte quelle che sono le funzioni, le attività, le opere che siamo chiamati a fare, ed anche le parole nella nostra vita diventano in fondo il respiro dell'anima, perché niente siamo chiamati a fare che non sia per il ringraziamento del Signore e per la gloria del suo nome. Qualunque cosa voi fate in parola o in opera, fate ogni cosa alla gloria del Signore. Per me questo è preghiera, fratelli cari, e pregare vuol dire avere questa relazione costante. E non è una relazione mistica, è una relazione normale, perché io oggi, l'ho detto forse ieri sera, l'ho detto anche in altre circostanze, quando vado a dormire da credente non è che ho cambiato modo di dormire di quando non lo ero. L'unica cosa che ho cambiato è il senso, il significato che do al mio riposo, perché da quando mi sono convertito vado a dormire in pace. Credete che è un miracolo che soltanto il Signore può fare. Ho continuato a mangiare come mangiavo prima, probabilmente qualche sregolatezza l'ho tolta, ma molte volte noi regoliamo la nostra alimentazione non sempre perché siamo spirituali, perché magari comincia il modo scorretto di mangiare a farci del male, allora dobbiamo metterci in dieta, dobbiamo rispettare il colesterolo, dobbiamo fare tante altre cose. Ma la cosa straordinaria e importante non è tanto quello di garantire la nostra salute fisica nel mangiare, è che quando mangio, e mangio come prima di quando ero un non credente, oggi come credente so che un pezzo di pane secco o un pane del companatico è motivo di ringraziamento del Signore, perché Lui è l'autore di questo mio bene, di questa mia benedizione nella vita. Quindi le mie relazioni, le relazioni con gli uomini, con le persone, sono relazioni che diventano motivo di preghiera, perché le vivo secondo questa insegna. Ci è stato detto dell'amore. L'amore è un fatto straordinario che non possiamo fare da noi, è frutto dello Spirito Santo, e soltanto questa relazione ci concede di avere questa capacità, perché Dio che amore ci dà questa capacità e questa possibilità. È soltanto Dio che amore, quando apriamo il nostro cuore alla sua parola, per mezzo del dono dello Spirito Santo, che ci fa essere capaci di amare Lui con tutto il cuore, e anche di amare il nostro prossimo come noi stessi. L'evangelizzazione che noi facciamo non deve essere motivata dalla pubblicità che dobbiamo dare al nostro movimento. L'evangelizzazione deve essere mossa dall'amore verso persone che si perdono e che hanno bisogno di incontrare il Signore, altrimenti diventa pubblicità. E credete, concluderò proprio con questo più tardi, è vero, il Signore non ha bisogno di pubblicitari o di propagandisti, per usare un termine ancora più terra terra. Il Signore ha bisogno di testimoni, questo è l'invito, l'appello, l'ubbidienza che ci chiede di assolvere. Io evangelizzo perché amo il mio prossimo, e se evangelizzo perché amo il mio movimento, la mia comunità, gli interessi che in qualche modo rappresento, diventa sicuramente qualcosa che alla fine non paga, non dà soddisfazione, è una soddisfazione che finisce con l'uso, perché potrei essere anche un leader che è capace di trascinare le folle quanto io voglio, però alla fine quando io finisco, se non c'è qualcuno che continua il lavoro come ho fatto io, tutto quello che ho fatto si brucia e finisce, ma la parola di Dio invece rimane, rimane eterna, rimane forte, ed è la parola che si trasmette attraverso questo rapporto. Ascolto Dio perché imparo a parlare con Lui, e imparo a parlare con Lui in ogni vicenda della mia vita, da quando mi alzo a quando mi corico, qualunque cosa io faccio. È vero, vivo questa relazione con il Signore perché lo Spirito Santo mi fa percepire il senso pieno di questa comunione e della sua benedizione. E mano a mano le regole non diventano imposizioni di un sistema. Le regole diventano la natura nuova che Dio ci ha dato, perché la parola di Dio trasforma la mia mente e quindi trasforma di conseguenza anche i miei atti, i miei gesti, le mie azioni. Noi dobbiamo essere trasformati per il rinnovamento della nostra mente, e il rinnovamento della nostra mente non avviene se non attraverso le nuove informazioni che noi riceviamo e che ci vengono date solo e unicamente, credetemi, attraverso la parola del Signore. È soltanto questa parola nell'istruzione di Dio che informa la nostra mente, attraverso la quale i nostri atti diventano atti nuovi, atti che fanno sì che i nostri corpi sono dei sacrifici viventi che vivono per la gloria del Signore, sacrifici viventi, questa è la cosa importante. Quindi la nostra vita può risuonare, beato è l'uomo, dice la parola del Signore, e il Salmo 1 che lo dice, che prende il suo diletto nella legge dell'Eterno e medita in essa giorno e notte. Dice la parola di Dio, è come un albero piantato presso i rivi d'acqua, le sue foglie non diventano mai gialle e dà sempre il frutto in ogni stagione. Questa è la nostra posizione, una posizione garantita se ci disponiamo all'ascolto di Dio e se ci disponiamo a imparare, a dialogare con Lui attraverso il suo linguaggio e non il nostro. Non deve Dio adeguarsi al nostro. Siamo noi che ci dobbiamo adeguare al suo, e per quante le lingue possono essere strane in mezzo a noi, per la potenza dello Spirito Santo, se siamo uniti a Lui, la diversità non è più un problema, perché nella diversità per lo Spirito Santo si esprime la sua gloria. Voi sapete la confusione di Babele e vorremmo dire la potenza della Pentecoste. Tra là e qua c'è una grandissima espressione della gloria di Dio. Là le lingue si confusero e gli uomini si divisero. Qua uomini divisi da lingue diverse si sono ritrovati insieme perché per lo Spirito Santo non hanno imparato un altro linguaggio, ma hanno comunicato per mezzo dello Spirito Santo nella diversità, e la gloria di Dio si è manifestata perché è gloria che si esprime nella sua parola. Ascoltare Dio e parlare con Dio sono due elementi importanti della nostra vita. Credete, è fondamentale, non aspettate riunioni speciali, noi dobbiamo parlare con Dio tutti i giorni e sapere che tutti i giorni l'Iddio che ci insegna, che ci istruisce, che si prende la briga di insegnarci in qualche maniera qualcosa di importante, vuole dare ascolto a quello che noi diciamo, se quel che diciamo è in armonia con la sua volontà. Ma d'altro canto noi non possiamo piacere a Dio se non attraverso gli effetti che la parola produce. E gli effetti che la parola produce sono, uno è fondamentale, lo scrittore degli Ebrei dirà che senza fede è impossibile piacere a Dio. La parola di Dio produce la fede, l'udito si ha per la parola di Dio, e attraverso l'ascolto della parola di Dio viene la fede, e con questa noi possiamo piacere a Dio, perché sì, chi si accosta a Dio deve credere che Dio è, e che è il remuneratore di quelli che lo cercano, ed è una cosa straordinaria. La fede ci induce ad acquisire quello che è il principio vero della sapienza. Dirà Giobbe, in una condizione drammatica della sua vita, dove sta la sapienza? La sapienza è nella mano di Dio, non è nelle cose che noi possiamo scoprire. È nella mano di Dio perché Dio è la nostra sapienza. E che cos'è il principio della sapienza? Temi Dio. E che cos'è il principio dell'intelligenza? Fuggi il male. Questo ci dice la parola del Signore. E allora io, quando penso al timore che si deve avere del Signore, ho questa... riassumo questa cosa in questi termini. Avere timore di Dio, fratelli cari, vuol dire semplicemente non aver paura di Lui, ma prenderlo sul serio. Quando tu prendi sul serio Dio, allora lo temi, perché rispetti la sua parola, la sua istruzione, e nella sua istruzione trovi questa relazione straordinaria per mezzo della fede, una relazione che cambia la nostra vita, ci fa essere dei sacrifici viventi e ci porta a vivere per lo Spirito Santo qualcosa che nella relazione produce delle regole, perché noi siamo chiamati a manifestare Dio, ascoltare, parlare con Dio, manifestare Dio. Ed attraverso lo Spirito Santo noi possiamo manifestare, perché i frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito è amore, ma è anche benignità, bontà, mansuetudine. Noi conosciamo ciò che Paolo dice ai Galati intorno a questo proposito, in relazione al contrasto che è in fondo, è vero, nelle opere della carne. E dirà un'altra cosa molto importante: camminate per lo Spirito, e lo Spirito Santo è sicuramente patrimonio della nostra esperienza, non senza la sua parola, perché camminare nello Spirito vuol dire solo accorciare le distanze tra noi e la relazione che siamo chiamati ad avere con Lui, e avviene attraverso la sua parola. È straordinario il nostro carattere, le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri programmi, i nostri progetti, in fondo, è vero, diventano qualche cosa di nuovo, perché noi sperimentiamo una cosa importante, che ciò che è nato da Dio vince il mondo. Abbiamo delle contrarietà, sicuramente, non è che finiscono, le prove non finiscono, le difficoltà non finiscono, ma la pace che il Signore ci garantisce è qualche cosa che non ci dice che non ci sarà guerra, ma ci dà gli elementi per poterla superare e per poterla vincere. Non ci sarà la malattia, ma abbiamo la speranza che in Cristo le nostre malattie sono sanate. Non c'è sicuramente la mancanza della morte. La morte c'è ed è sempre uno spavento, una paura, un timore, ma abbiamo la consolazione che ci dice che in Cristo Gesù anche la morte è stata vinta. Che cosa straordinaria! Quindi vediamo che qualche cosa che viene da Dio supera tutto ciò che fino a oggi il mondo ci ha condizionato a vivere con paura e con timore. Chi non ha paura? Chi non sente il disagio di questi momenti drammatici che stiamo vivendo? Chi non sente in qualche maniera l'incertezza del futuro che sta davanti a noi? Bene, fratelli cari, il credente, rispetto alle vicende negative che tutti sanno in qualche modo devono affrontare per la nostra vita, a questa grande risposta da parte di Dio, che noi stiamo andando non verso il peggio, ma verso il meglio, perché Dio è il nostro meglio. Ed è una cosa straordinaria. Soltanto la fede, soltanto la relazione con Dio, soltanto il timore che dobbiamo avere di Lui nelle promesse che Lui ha fatto, e le sue promesse sono sì ed amen, perché Dio nella sua fedeltà garantisce la sua parola e ci dice, ancorché qualcuno pensa che è così bravo da poter pensare che Dio debba dare a lui cose straordinarie perché è bravo. Lui dice, non faccio questo perché siete bravi, dice il profeta Isaia, così, trasformato con il mio modo di dire questa cosa. Io faccio questo per amore di me stesso, questo dice il Signore. La mia garanzia è che Dio si ama a tal punto che garantisce proprio nell'amore che ha per sé il bene che ha stabilito di esprimermi e che ha espresso in Cristo Gesù per tutti noi. È straordinario questo fatto. Allora, se ascolto Dio, posso parlare con Lui, lo posso manifestare perché Dio mi equipaggia per poterlo fare, dando alla mia vita modi nuovi di vivere. Le tenebre non mi avvolgono più, anzi dirà il profeta Isaia che le tenebre non dureranno sempre, ma io vivo in una dimensione per la quale posso dire con fermezza con l'apostolo Giovanni, le tenebre stanno passando. Perché? Perché la luce già risplende la luce, fratelli cari. Non pensate che debba venire. Noi stiamo aspettando un regno di luce, sicuramente, e ci sarà questo fatto cosmico, senz'altro. La nostra, se vogliamo, escatologia ci fa pensare e stiamo aspettando qualcosa di straordinariamente grande. Bene, io vi esorto stamattina a non aspettare soltanto che succeda qualcosa di grandioso, ma a cominciare ad esprimere il grandioso che è già qua a nostra disposizione per mezzo dello Spirito Santo. Il regno che viene è già qua, è già nel nostro mezzo, perché è sparso nei nostri cuori. Noi siamo già cittadini del regno e possiamo annunciare a tutti che il nostro re è già sul trono e che comanda, dirige, porta avanti il suo proponimento per il bene nostro e di quanti sanno ascoltare la sua parola. E questa appunto è l'altra parte, l'ultima, che riguarda in fondo il valore dell'ubbidienza, che vale più di ogni altra cosa. Un'ubbidienza che si esprime nell'ascolto, nel parlare con Dio, nel manifestare Dio nella potenza dello Spirito Santo e di conseguenza nell'ubbidire a questo assoluto comandamento che ci ha dato: voi sarete i miei testimoni, testimoniare Dio. Non si può testimoniare a livello di propaganda, lo ripeto, perché abbiamo fatto di questi errori, ne abbiamo fatti, io ne ho fatti. Io non è che sono portatore di un messaggio senza errori. Ho vissuto anche le mie esperienze, gli anni lo dicono, sicuramente nei quali ho creduto molte volte che il movimento a cui sono venuto a far parte era l'unico movimento e che tutti dovevano diventare come il movimento che io rappresentavo. Quante volte abbiamo predicato il Vangelo in questi termini? Ora è tempo in cui noi non dobbiamo far più propaganda di Dio, non dobbiamo più pensare di ingrandire le nostre file, noi dobbiamo essere testimoni di un Dio che ci parla, che ama ascoltarci, di un Dio che ci dà tutto per manifestare la sua gloria attraverso la nostra vita, in modo che la nostra testimonianza sia il risultato di un amore disinteressato, l'unico, quello di ricondurre gli uomini alla relazione con Lui. Questo è il nostro messaggio, questo è quello che ci dice la parola di Dio, questo è il nostro impegno, questa è la regola per eccellenza di tutte le regole che noi siamo chiamati a vivere in questa relazione straordinaria, che in qualche maniera non disdegna le emozioni di un incontro così bello e così straordinario, ma che non è fatta soltanto di emozioni. Spesso e volentieri in questo tempo il nostro Vangelo è fatto di emozioni, di emotività, di fenomeni, di spettacolarità, ma noi non dobbiamo spettacolarizzare Dio, il vero spettacolo siamo noi, perché noi siamo chiamati ad essere uno spettacolo in un mondo che si perde, lo spettacolo di una gloria che ha scelto di rivelarsi attraverso di noi. E questo succede se ascolti, se parli, se ricevi, se testimoni. Al Signore sia la gloria.